Maracanã.
Il problema più che altro, più che andare contro Fonseca o contro Leao, è il fatto comunque sia che ognuno deve fare il proprio e deve svolgerlo nel miglior modo possibile. Non mi sembra in questo momento che un talento sicuramente di grosse prospettive, quale quello di Leao, abbia quell'atteggiamento di messa a disposizione per il club e per se stesso.
Se con questa rosa, questo allenatore la porta a vincere lo scudetto in 2 anni, io ti dico che Motta entra nell'elite, secondo me. Sì, cioè, proprio è un fenomeno.
Per me la rosa della Juventus è già competitiva. Poi che ci sia del lavoro da fare, che questo sia un anno zero virgola e che alla Juve non è concesso l'anno zero virgola, è tutta verità. Io penso che si stiano mettendo anche delle basi per arrivare a essere costantemente protagonisti dall'anno prossimo, ma la Juve penso che possa essere protagonista già quest'anno. Ed è anche per questo che siamo forse buonisti, come dici tu Marco, nei confronti di Thiago Motta. Thiago Motta ha un largo credito e credo che se lo sia meritato.
Quando si alza il livello, bisognerà capire se questi sono giocatori veramente che possono fare determinate competizioni a livelli importanti, come quarti di finale o tre finale. L'unico, secondo me, che può veramente incidere, se migliore, credo che per personalità, per leader, per capacità anche realizzative, è Kumain.
Non c'è la controprova, però guarda caso, tutta quella serie di gol che sono stati incassati dall'infortunio di Bremer in avanti, presa proprio la trasferta di Lipsia, sono avvenuti proprio, guarda caso, con l'infortunio di questo giocatore, che non era un giocatore a caso, non era un cabal qualunque, era un giocatore che secondo me faceva reparto da solo. Maracanã.
Bene, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari, un saluto a tutti voi, un anche saluto, così completiamo il giro, in cabina di regia a Gabriele Latini e Giorgio Sorani, che come sempre ci guidano, ci accompagnano nei lunghi pomeriggi ma anche la mattina, quindi il grande lavoro che parte dalle ore 10 con A Tutta C, poi lo ricordo ancora il palinsesto con l'editoriale Lotocalcio Maracanã A Tutta C, e oggi poi ci sarà il Tembo News dopo alle 18, e mentre alle 18.35 Motor Valley. Questo è il palinsesto di oggi. Chiudiamo con i motori e poi le varie repliche che andrete ad ascoltare. Allora, dunque, veniamo da una serata di Champions molto bella, molto affascinante. Peccato per il Bologna, peccato. Però, insomma, le due squadre, le due big, Milan e Juventus, ci hanno offerto sicuramente tanti spunti. Grandissima prestazione del Milan, il Milan da grande Milan, e la Juve comunque in una partita, diciamo così, con il Lille che veniva da due vittorie importantissime contro le due squadre di Madrid, è riuscita a pareggiare, mostrando anche, a mio giudizio, dei progressi che poi li analizzeremo nel corso di questo pomeriggio. Insomma, tutto sommato possiamo parlare di cose positive, poi vediamo quello che uscirà fuori nel corso di questo lungo pomeriggio. Ricordiamo che siamo naturalmente nella giornata che ci porta ad altre due gare, l'Inter che affronta l'Arsenal in casa di Arteta e poi l'Atalanta che farà visita allo Stoccarda, che ha messo in seria difficoltà la Juventus e quindi sfiderà l'Atalanta del Gasp. Siamo anche alla vigilia dell'Europa League e della Conference League, quindi avremo anche dei collegamenti con gli inviati che seguiranno le rispettive squadre in queste competizioni, quindi Roma, Lazio e Fiorentina, per chiudere un po', e poi una intervista ad un agente intorno alle 16.35 insieme a Niccolò Ceccarini, di un calciatore che ha giocato in Italia e che adesso in Spagna si sta ritagliando uno spazio importante. Insomma, state con noi perché abbiamo tanti argomenti da analizzare. Adesso partiremo con il commento alla serata, con le vostre opinioni come sempre al 331 8200 213. Io andrei subito ai titoli di questa puntata e poi cominciamo. Milan Galattico, una prestazione di assoluto livello ieri sera al Bernabéu contro il Real Madrid di Vinicius, di Mbappé, del grande Ancelotti, insomma una lezione di calcio di Fonseca al grande Ancelotti. Juventus, prestazione senza vittoria, direi peccato, perché se lo sarebbe meritata la squadra di Motta, che ha fatto comunque vedere delle cose molto positive, ha voluto dominare il gioco. Forse i cambi, diciamo così, potrebbero essere il punto di analisi della partita. Bologna KO purtroppo conferma di non pungere lì davanti, perde con il Monaco e insomma è stata una Champions molto difficile per questa squadra che adesso dovrà comunque concentrarsi in campionato e allora ne parleremo. Inzaghi vuole precisione, lo ha detto ieri in conferenza da parte dei suoi giocatori, perché la percentuale realizzativa della squadra si è abbassata, allora chiede una maggiore precisione contro l'Arsenal. E attenzione, perché a lui piace la Premier, lo ha dichiarato anche ieri, però insomma rimane all'Inter. L'Atalanta viaggia in campionato, segna gol a raffica e subisce anche poco, le ultime 5 partite 17 gol, appena 2 gol subiti per la dea di Gasperini, test importante contro lo Stoccarda. Bene, oh eccoci. E allora, 331-8200213, vedo già che arrivano gli audio e allora tra pochissimo darò spazio naturalmente alle vostre voci, più audio che messaggi scritti, va benissimo, non ci sono problemi, sono già arrivati addirittura quando dovevamo ancora, non eravamo in diretta, quindi i vari amici che hanno mandato, adesso recuperiamo tutti i messaggi. Beh, io vorrei iniziare, devo iniziare da quella che è stata la partita straordinaria del Milan ieri. E che io personalmente non mi aspettavo una gara di questo tipo. Ieri ho sentito molto pessimismo dai nostri ospiti e dai nostri opinionisti che eravamo qui, qualcuno non ha dato nessuna possibilità al Milan, però il calcio è anche questo, è chiaro che contro il Real Madrid, che ieri ha palesato delle difficoltà importanti, apro anche una parentesi, City in grandissima difficoltà, terza sconfitta consecutiva in questa stagione, e ieri insomma ha perso contro colui che presto, a giorni, guiderà il Manchester United. Quindi un messaggio, possiamo dire che questo allenatore si è già presentato bene ai propri tifosi, perché insomma ha menato al City e tra pochi giorni guiderà lo United. Beh, un bel biglietto di presentazione. Detto questo, le difficoltà del City, del Real Madrid, poi magari più avanti apriremo una parentesi di calcio internazionale, però tornando al Milan, non mi aspettavo una prestazione di questo tipo ieri sera. È sempre difficile vedere due partite contemporaneamente, bisogna dire la verità, però mi sono molto divertito perché il Milan veramente ha dato una prestazione, una dimostrazione di grande coraggio, di grande lettura tattica anche, ieri difesa 5, una squadra molto compatta in fase di non possesso palla, pronta a ripartire, tutti hanno dato tutti, veramente Leao, grandissima prestazione, quando Leao fa il Leao piace perché diventa imprendibile, inarrestabile, ma Leao è questo, io l'ho detto da tempo, l'ho criticato, lo continuerò a fare quando sarà necessario, ho detto anche ieri basta con questa punizione, deve finire, e ieri Leao in campo ha fatto veramente la differenza insieme a Morata, insieme a Reinders, perché dobbiamo dire Maignan è stato strepitoso, favoloso in più di una circostanza, quindi veramente tutta una squadra con una prestazione molto molto elevata, anche da parte del tecnico. Per molti, questa mattina noi abbiamo avuto Iacobelli all'editoriale che ha detto che questa è la vittoria di Fonseca e potrebbe rappresentare la svolta. Ecco, intanto possiamo partire da questo presupposto, se questa potrebbe essere una partita svolta. Ad esempio, ieri sera noi abbiamo lanciato subito un messaggio appena finita la partita, che è stato molto, diciamo così, anche votato, e vi ringrazio come sempre. Abbiamo chiesto se è stata la partita di... cioè chi potete ritenere tra i migliori di ieri sera. Naturalmente ve lo chiedo anche a voi adesso, chi ha seguito la partita, tifosi o non. Abbiamo messo Fonseca, abbiamo messo Leao, abbiamo messo Morata, abbiamo messo Maignan, ci può stare Musa che ha fatto una partita eccezionale anche in copertura, e quindi chi potrebbe essere stato il migliore. Devo dire che i più votati sono Fonseca e Leao, che si prendono i voti più alti, e quindi Le mosse di Fonseca hanno ingabbiato, messo in difficoltà il Real Madrid, che ieri mi è sembrata una squadra in grandissima confusione e con poca logica, bisogna dire. Ma questo non c'entra niente, perché la qualità di quei giocatori è immensa. Ieri sono stati molto bene arginati e il Milan ha vinto sotto ogni profilo. Quindi questa vittoria potrebbe essere la svolta per il Milan, perché poi già ne era venuta una con l'Inter, ma questa secondo me è stata più convincente. Tra l'altro arriva anche in Champions. Mi sono piaciute molto le parole anche di Fonseca ieri, che al termine della gara ha anche detto le differenze che ci sono in Europa e nel campionato di Serie A. Noi spesso, e qui ha ragione Fonseca, spesso noi, e lo fate pure voi qui, lo facciamo tutti, lo fanno anche gli ospiti, oggi magari potrebbe essere un altro tema di quelli da mettere sul piatto, spesso parliamo di un campionato che fa schifo, di noi che siamo scarsi, non c'è qualità, non c'è niente, insomma è sempre tutto da buttare, non si può guardare, partite inguardabili, insomma l'elenco è lungo, no? Di quello che diciamo sul campionato italiano. Poi però c'è Fonseca che dice... ma sai, giochi con Real Madrid è più facile perché ti fanno giocare. Quando poi andrai a affrontare il Cagliari non è così, così con il Monza, perché c'è una lettura tattica molto serrata, ci sono queste marcature continue. Ha detto fai fatica, vedrete che contro il Cagliari, lui stesso dice, noi troveremo, non sarà come con il Real Madrid. Questa dimostrazione che pur avendo una qualità inferiore dal punto di vista tattico siamo sempre un campionato molto difficile. E quindi è un dato di fatto che ha sottolineato Fonseca, con cui mi trovo pienamente d'accordo, però adesso dobbiamo anche chiederci se questa vittoria del Milan sul Real Madrid, una vittoria pesante, una vittoria importante, una vittoria che farà storia, insomma non si vinceva da 15 anni, e se questa vittoria qui, perché poi in una stagione ci sono sempre i famosi click, no? Che possono avvenire, ci sarà da discutere se questa vittoria possa rappresentare o meno una sorta di svolta per il Milan e quindi tornare in maniera importante, anche perché non è lontano in classifica. Ricordiamo che deve recuperare una partita, è vero che quella partita non è detto che la vinca, però ha una partita in meno. Ieri abbiamo visto, diciamo così, i dati numerici che pur avendo una partita in meno in questo momento ha 5 punti in meno rispetto all'anno scorso, vincendo eventualmente quella partita avrebbe 2 punti in meno. È una classifica ancora che consente al Milan di rientrare, però diciamo così, la domanda è proprio questo: se questa vittoria, ad esempio questa mattina Jacobelli ha detto che questa vittoria può rappresentare la svolta del Milan anche in campionato. Staremo a vedere. Questo è un po' il punto sul Milan. Prima di lasciare naturalmente a voi lo spazio e la parola, voglio anche fare una parentesi sulla Juventus, che a me ieri è piaciuta per come ha interpretato la partita. Ha preso quel gol per delle sbavature. Cabal, l'ho detto e lo ribadisco, per me non è un giocatore della Juve, fa il suo, questo è il momento, però palesa delle difficoltà enormi. Ieri secondo me è stato il peggiore in campo, però la Juventus, nonostante sia andata sotto contro una squadra che aveva battuto Real Madrid e Atletico Madrid, è vero, questa squadra aveva delle assenze, quindi dobbiamo certificare anche le assenze del Lille, che erano parecchie, però mi è piaciuta come ha interpretato la partita. È andata sotto ma ha voluto sempre fare la partita, ha voluto sempre attaccare, cercando di mettere l'avversario sempre in difficoltà. Mi è piaciuto Thuram, secondo me questo è un giocatore che ha dei margini di crescita importante, sono convinto che con Motta possa crescere ulteriormente, a dinamismo, a forza fisica, voglia di fare, tecnicamente mi sembra anche uno bravino, quindi per me ha dei margini di crescita. Poi Vlahovic pareggia sul calcio di rigore, Vlahovic che secondo me gli manca anche un pizzico di fortuna a questo attaccante. Oggi ne parlavo con Vincenzo prima di andare in diretta, ci siamo incrociati, gli ho detto fa una conclusione ad incrociare lì su quell'azione bellissima, che tira una mina clamorosa su un movimento proprio da attaccante e trova una super parata mostruosa del portiere del Lille, che per carità ci stanno pure loro, e quindi è giusto che cioè il portiere fa pure quello, fa una grandissima parata, complimenti, applausi al portiere, perché lì veramente ma ieri il portiere l'ha fatta più, insomma si è messo in evidenza quello del Lille. Però lui è sfortunato perché la prende bene, la va a incrociare, gira così, veramente bastava, non so, un po' più su, oppure un attimo prima avrebbe fatto un gol incredibile, bellissimo. Però è andata così, ripeto, per me è un attaccante, stavo vedendo, insomma ha fatto 9 gol già in 15 presenze, ieri gol numero 50 con la maglia della Juventus, viene spesso, sempre criticato. È l'unico attaccante in questo momento che ha la Juventus, e qui possiamo dire che possiamo fare un appunto, come abbiamo più volte fatto, al mercato della Juve, che non ha trovato una punta in più da poter aiutare insieme a Milik, che si sapeva insomma non stava in condizione questo giocatore. Però a chiudere questo discorso e lascio a voi poi tutte le parole, io ho visto una Juve che sta compiendo dei progressi e quindi continuo a considerare Motta uno che può fare un lavoro importante. Sono d'accordo con chi magari dice che questi giocatori, alcuni sono dei prospetti, alcuni devono crescere, forse qualcuno di loro non è da Juve. Però, ripeto, al momento bisogna lavorare con questo tipo di materiale. Attendo ancora Cop Miners, che ieri ha fatto qualche cosina di meglio, ma secondo me gli manca un po' di forza fisica, cioè non è in condizione ancora. Questo è un giocatore che ha bisogno di essere in condizione perché c'è una mole grossa, è un giocatore imponente, quindi credo che gli manchi proprio questo aspetto qui ad oggi. Bene, e poi naturalmente non ci dimenticheremo le partite di oggi con Inter e Atalanta impegnate appunto in Champions rispettivamente con Arsenal e Stoccarda. Bene, facciamo così, se sei d'accordo Gabriele, io andrei già a sentire qualche messaggio audio che arrivano dei nostri ascoltatori e poi andiamo avanti, dai, via.
Vediamo. Ciao Marco Luigi.
Ciao Luigi.
Allora, hai visto Leao ieri sera?
Sì,
io guardo, entravo in campo, lo prendevo a schiaffi. Voglio dire, questo ti prende in giro.
Vabbè, ma dai, però perché oggi cerchiamo di essere un po' più clementi.
Prende 7 milioni di euro all'anno.
Ho capito.
E quello che fa è come se ti facesse una cortesia. Non si rende conto invece che deve essere la normalità questo. Lui deve riproporre questa prestazione. Se non la ripropone, c'è qualcosa che non va nella sua testa. Ciao Marco.
Ciao Luigi, però io ribadisco il pensiero su questo giocatore. Leao è questo, cioè mettiamocelo in testa, è questo. Cioè, quando becca la serata incredibile è un fenomeno, diventa devastante, ma secondo me non è continuo e difficilmente credo che possa raggiungere questo tipo di situazione. Quindi bisogna prenderlo così, fa arrabbiare, perché io sono uno di quelli che per primo pretendo di più da questo calciatore perché può dare di più, però comincio a pensare che sia questo. Ora la punizione io direi basta, quindi puntare decisamente su questo calciatore e fare i conti anche con i momenti in cui si spegne. È così. Poi in futuro deciderà la Juve, deciderà il Milan, deciderà Leao, deciderà il suo agente come dovranno comportarsi. Dammi un altro audio, vai! Arriva.
Ciao Marco Luigi. Allora, ieri sera ho visto la partita della Juventus e devo dire che per la prima volta ho visto Thiago Motta avere paura di perdere. Questa per me è una novità. Poi un'altra cosa, è la decima volta che le sento parlare ogni volta a fine partita. A me mi è piaciuta la prestazione, a me mi interessa la prestazione, ma lui non ha capito che è alla Juventus. Alla Juventus lui deve vincere, con Lille doveva vincere. Quindi ho paura che questo suo modo di fare non basta e non vorrei che per il futuro si potrebbero creare dei grossi problemi su questo allenatore. Questo è il mio, quello che penso
bene.
Io. Poi per quanto riguarda invece stasera l'Inter, io penso che se Inzaghi è furbo, mette l'Inter B perché il campionato è più importante, il Napoli è più importante.
Bene.
Ciao a tutti, un abbraccio a Cisco e a Antonio.
Vai, bellissimo questi messaggi tra di voi. Vai, via, adesso vediamo se ce n'è un altro. Penso di no.
Ciao Marco, sono Luigi. No, scherzo, mi piaceva intervenire così. Marco Moretta. Ciao Luigi, una cortesia. Volevo farti una domanda, Marco.
Qui si è creata
una comunità. Secondo te, Motta può fare il suo gioco senza avere quell'attaccante che aveva nel Bologna, con Vlahovic? Secondo me no, perché lui si ostina con Vlahovic. Vlahovic già è difficoltoso di suo nel segnare, ma figurati con tutto il lavoro di recupero palla e un po' più a centrocampo. Che ne pensi? Ciao Marco Moretta.
Ciao caro, secondo me Zirze, Vlahovic, l'ho detto e lo ribadisco, non potrà mai fare il lavoro che faceva Zirze, quindi bisogna fare altro e forse qui deve trovare una soluzione diversa a Motta, che comunque delle soluzioni le sta trovando. Quindi ripeto, ieri ho visto una squadra che sta facendo dei progressi sotto l'idea di calcio che vuole fare Motta, quindi più pressione, più cercare di trovare anche una verticalizzazione. Thuram secondo me è un giocatore importante in questo centrocampo, io sono convinto che possa portare molto, già ha avuto un impatto positivo, è giovane, può solo crescere e migliorare, quindi credo che siamo di fronte, io ribadisco, sono d'accordo con tutte le critiche che possiamo fare in questo momento al mercato della Juventus, perché è giusto farle. Ci sono dei giocatori che secondo me non so proprio da Juve, però dobbiamo anche dire che ad oggi ancora non abbiamo visto funzionare completamente questo mercato. Mi riferisco soprattutto a due giocatori che dovrebbero essere importanti, uno è Cop Miners e l'altro è Douglas Luiz. Dammi un altro messaggio, vai.
Ciao Marco, sono Rudy. Volevo dire che il Milan ha fatto una buonissima partita, ha vinto meritatamente. Questo Reale è un po' in crisi, però è grande partita stavolta di Leao. E un appunto a Thiago Motta, che secondo me è malato di fenomenite, perché levare Ilic e Vlahovic non ha proprio senso. Una partita che dovevi vincere, non puoi levare due giocatori così. Grazie
a te. Sui cambi voglio sentire dopo che cosa ne hanno da dire i nostri amici, perché in effetti qualche, diciamo così, riflessione bisogna farla. Vabbè, ma Gianni le critiche le fa soprattutto Luigi, non ti preoccupare. Anche per me è stata una buona Juve, senza esagerare, una buona Juve dove si sono visti, diciamo, dei progressi. Io Thuram non l'avrei tolto, ma ti dico di più, Gianni, non avrei tolto nemmeno Vlahovic, perché nel momento in cui lui fa quei cambi, giusta l'uscita di Cabal, se voi andate a vedere, la squadra non riesce più ad avanzare, si schiaccia e viene fuori il Lille, che non era venuto fuori fino a quel punto. Quindi io credo che se devo fare un appunto faccio quello, che è un appunto tecnico, quindi per ragionare, per discutere. Non mi sembrava un Thuram in affanno, ed è vero che Vlahovic gioca tanto, ed è vero che devi pensare anche al campionato, però io l'avrei tenuto dentro, perché forse si poteva provare anche a vincere. Dopo la loro uscita, la partita tu non la... cioè si avvertiva proprio che era difficile vincerla, insomma, questo è pareggio, fine. Magari ha fatto anche questa mossa pensando di portare a casa un punto, che in questi casi meglio di niente. Allora, un altro audio, poi leggo un po' di messaggi e vado in pausa, dai.
Ciao Marco, buongiorno Cisco.
Eccolo.
Marco, a noi milanisti ci devi fare una cortesia: alla prossima partita chiave della stagione del Milan, chiama Pier Vincenzi e fagli dire quello che pensa, cioè che siamo spacciati come ieri, che porta bene. Scherzi a parte, Marco, io volevo fare una considerazione. Nelle due partite più difficili, no? Cioè il derby e questa qui con il Real Madrid, possiamo dire che Fonseca tatticamente ha ingabbiato sia Inzaghi che Ancelotti? Io aspetterei prima di giudicare questo allenatore. Ciao Marco.
Ma guarda, intanto il giudizio deve essere sempre dato partita su partita, e quindi non è che possiamo, altrimenti, come dico sempre, spegniamo tutto e ci vediamo a fine campionato e ragioniamo su quello che è successo. Quindi è giusto dare giudizi e anche fare critiche quando tu, dopo una partita che hai visto, se poi le cose sono andate male, è che poi aspettiamo la prossima. Sì, ieri sera secondo me l'ha vinta Fonseca su Ancelotti, più che il derby, guarda che ti dico, secondo me più che il derby, ma ieri sera secondo me l'ha vinta bene, cambiando anche modulo e mettendo in campo una squadra tatticamente molto, molto disciplinata, molto ordinata, molto compatta. E io vedo in fase di non possesso palla, le due linee erano molto vicine, c'era grandissima attenzione, raddoppi di marcatura, gli esterni che si abbassavano tantissimo e diventavano i quinti, l'hanno fatto per tutta la partita, grande sacrificio, grande disponibilità, ieri sì, però anche il Milan non è stato continuo da questo punto di vista delle prestazioni. Quindi quando non sei continuo, e anche nelle scelte, forse Fonseca ha perso un po' di tempo. Cioè io credo che se poi hai 17 punti, lascia perdere che devi recuperare una partita, ma ripeto, non sai se la vinci, perché comunque il Bologna è sempre una squadra che ti può creare delle difficoltà, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Quindi adesso non possiamo, cioè non facciamo l'errore opposto, però questo lo dico subito, non cancelliamo tutto quello che è successo fino ad oggi perché vinci con il Real Madrid. Allora, la vittoria con il Real Madrid deve essere esaltata, commentata, fatti i complimenti, perché è stata una grande partita, però non cancella tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. Perché secondo me è un errore, come è un errore non ravvedersi in un giudizio, e magari dire forse c'è qualcosa, diciamo, che va rivisto sulle valutazioni magari di un allenatore eccetera, però non è adesso, è un fenomeno e perché, cioè, ha fatto bene, benissimo, ha indovinato le scelte, ha indovinato la gestione dei calciatori. Credo che adesso Leao giocherà stabilmente titolare, non penso che ricomincerà con questo giochino del fargli capire eccetera, e perché penso che sia veramente un controsenso in questo momento. Non è un giocatore che devi comunque sfruttare, accettando anche che ha questi limiti, ma se sbaglia bisogna criticarlo. Ecco, però non farei adesso l'errore opposto, per rispondere al nostro amico. Mi fermo, vado in pausa e torno subito da voi. In contropiede, perché stavo leggendo una notizia, siamo ritornati, buon pomeriggio ancora in questa anteprima. Per la UEFA il 2007 WD è stato il migliore in Lille Juve. Questo perché dico? Perché leggi questo? Perché ieri il nostro Marco Palma ce l'aveva anticipato di dare un occhio a questo giocatore, che lui ha definito un po', ce l'ha spiegato un po' tutto tatticamente, un classe 2007 centrocampista francese. E ce l'ho un po' anche paragonato per movenze, per caratteristiche, ha detto può un po' ricordare Rabiot, e ieri è stato uno dei migliori, voti altissimi per lui. Non aveva la maglia numero 7 come ha detto Palma all'inizio, cercavo il 7 invece il 32, però ha fatto veramente una gran bella partita, quindi è questo anche per permettetemi di certificare anche il lavoro di Marco Palma, che tutti i martedì ci presenta un sacco di giocatori, e devo dire che non solo ce li presenta, ma poi spesso questi giocatori sono anche protagonisti nelle partite. Quindi bravo, bravo, veramente bravo Marco. La prossima settimana naturalmente chissà che cosa, che altri giocatori ci presenterà nel corso appunto del suo spazio. Quindi state con noi tutti i martedì intorno alle 16.35. Marco ci presenta il nostro osservatore Palma Market, come abbiamo anche simpaticamente definito, ci presenta dei giocatori, e quindi mi fa molto piacere poi quando vengono anche così premiati come tra i migliori. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dunque, c'è questo messaggio, Marco, per i tuoi ospiti che molto spesso criticano il nostro campionato. Vorrei ricordare che in Europa facciamo fatica a vincere, visto le differenze economiche, ma vendiamo cara la pelle, facciamo sempre ottime figure, quindi basta parlare di campionato scarso. Al massimo posso tollerare chi dice che è meno divertente, ma non di certo scarso. Antonio, con me sfondi una porta aperta, perché spesso, insomma, dico questo, un campionato anche difficile, perché ci sono molti allenatori preparati e perché anche le squadre neopromosse sono preparate da questo punto di vista, e quando le affronti ti possono creare delle difficoltà. Abbiamo visto un periodo delle squadre, che anche quelle piccole, che ti venivano a prendere. Adesso invece mi sembra che c'è una tendenza ad aspettare, perché ti si mettono un po' più dietro, un po' più basse, e provano, diciamo così, a ripartire per cercare delle soluzioni offensive, soprattutto con una verticalizzazione maggiore e meno giro palla che c'era, diciamo, rispetto a prima. Va bene, 331-8200-213, ancora un altro audio.
Ciao Marco, tu dici che Massimiliano da Chioggia.
Ciao Massimiliano.
E dici che bisogna dare giudizi partita su partita, però in realtà ho visto che ieri per Vincenzi ha dato dei giudizi netti, tranchant, proprio su compatenti di mediocrità, con giudizi su giocatori che non sono all'altezza di questa, di quell'altra squadra. Insomma, sinceramente l'ho trovato poco rispettoso, anche per esempio verso un ragazzo come Savona, che è giovanissimo, è il primo anno di Serie A, ha già segnato 2 gol e giocando da terzino destro. Insomma, io ci andrei piano prima di sparare a zero così su giocatori che hanno tutta una stagione da giocare davanti. Ciao, grazie.
Grazie. Allora Daniele mi corregge, sì, forse hai ragione Daniele, che si riferiva al giocatore del Monaco con la maglia numero 7, forse ho capito male io. Comunque lo aveva indicato quello lì del c'è proprio il pezzo che abbiamo fatto anche, che trovate su tutto Mercato Web, che aveva indicato appunto l'avversario nel Lille della Juventus. Ce l'ho proprio qui, tra le altre cose, il suo pezzo che ci aveva indicato ieri. E c'era questo ragazzo che, tra l'altro, ecco, ieri guardandolo, veramente anche questo fisico molto, molto imponente e tecnicamente veramente, veramente bravo. Ho visto anche i voti, ha preso voti molto alti complessivamente, sì, infatti sono andato a rivedere. Boadì, centrocampista centrale, 1,86 m, piede destro, il Lille centrale di centrocampo dotato di fisico imponente, buonissima tecnica, e lui dice: somiglianza può ricordare nel Molense Adrian Rabiot, valutazione 10 milioni e la UEFA lo premia come uno dei migliori. Bene così. Allora, sì, per quanto riguarda il messaggio, ragazzi, poi ognuno insomma, Io sono dell'idea che noi dobbiamo sempre accettare le opinioni di tutti, poi si può essere non d'accordo o meno e vedere, no? Poi magari il tempo dirà chi riesce a leggere meno o meglio o peggio una situazione, oppure chi si deve riavvedere in un'opinione che esprime nel corso, diciamo, di una stagione. Io per esempio non avevo fiducia in Ken e devo dire che mi sto ravvedendo su questa posizione, perché evidentemente ha trovato a Firenze l'ambiente giusto per esprimersi, un allenatore che forse riesce a comprenderlo meglio, o lui stesso ha fatto quello step che un giocatore deve fare. Quindi ad oggi devo dire che ha avuto un impatto importante a Firenze, mi devo rivedere, mi sono rivisto anche su Retegui. Io penso che difficilmente tutti si pensavano, adesso siamo tutti bravi a giudicare dopo, però vorrei vedere quanti diciamo così potevano pensare che Retegui in 11 partite faceva 11 gol. Ha avuto un impatto in questo campionato, tant'è che lui viene preso perché si fa male Scamacca, e tutti quanti avevamo molto fiducia su Scamacca perché è un giocatore dotato tecnicamente, potente fisicamente. Prendono Retegui perché devono tamponare la mancanza di un centravanti. E io ad oggi devo fare ammenda, perché ragazzi, l'impatto di Retegui, mi sembra che qualcuno dei nostri, due dei nostri in particolar modo, Stefano Impallomeni e Simone Braglia, lo hanno dato come capocannoniere della Serie A quando abbiamo fatto il gioco pronostico. Quindi ad oggi chapeau. Poi vediamo se succede. Io sinceramente non ci avrei proprio creduto mai in un Retegui che in 11 partite segnasse 11 gol. È avvenuto e ho sbagliato una valutazione, però può capitare. Poi ognuno, ripeto, a me piace proprio anche chi si prende delle responsabilità anche con delle posizioni forti, e poi se si è sbagliato dovrà ravvedersi assolutamente. Allora, chiedo se abbiamo pronto ancora un altro audio in regia dal nostro Gabriele Latini, altrimenti vado avanti. Vai. Forse arriva. Non lo sento. Ah, ecco.
La Juve ieri, dopo, fino al gol subito, non ha, diciamo che non c'era quasi scesa in campo. Dopo il gol si è svegliata, ha pareggiato, forse giusto il pareggio, ma non con quel rigore, perché quel rigore, se lo danno in Serie A, diciamo che è un giocatore che si tuffa e accentua le cadute, quindi per me un rigore è un rigorino. E il Bologna è una squadra che ha per qualità di giocatori, anche per esperienza, in Champions fa fatica, e infatti si vede i risultati. Alla fine non ha mai meritato la sconfitta, ma non ha mai fatto gol, quindi se non fai gol le partite non le puoi vincere.
Non sono d'accordo su una cosa. Secondo me la Juve non ha iniziato come hai detto tu. Evidentemente eri più attratto dalla partita del Milan. La Juve invece ieri ha iniziato subito facendo la partita, volendo fare la partita. Poi prende il gol per un errore lì. Però non era entrata per subire. Io non ho visto una squadra... È entrata proprio con lo spirito di voler fare la partita. È cresciuta nel corso della gara su questo tipo di interpretazione. Io l'ho vista quasi da subito, una squadra che voleva essere alta, voleva andare a prendere l'avversario, tant'è che se vedi come prende il gol, lo prende proprio per una situazione di una squadra che stava alta e fanno un errore. Quindi non ho visto una squadra che ha iniziato in maniera inguardabile, anzi, a me è piaciuto proprio l'approccio alla partita. Quindi non sono d'accordo con la tua chiave di lettura, però insomma ci sta, ognuno deve avere la sua. Ricordiamoci bene il concetto generale: chi sbaglia, se è persona intelligente, poi chiede scusa. Sì, ho capito Federico, tu con sto chiede scusa, però dobbiamo chiedere scusa a tutto, al mondo intero. Io penso che sia un po' esagerato. Poi uno le scuse le può fare quando offende qualcuno. Se non offendi nessuno, sinceramente, lo stesso Cassano mi sembra che sia rivisto sul giudizio della Fiorentina. Ha detto: devo correggere il mio giudizio sulla Fiorentina. Ho letto giorni fa nelle varie dichiarazioni che fa lui. Quindi, però, insomma, adesso non esageriamo, Federico. Sennò qui veramente credo che le scuse si fanno quando c'è qualcosa di importante. Altrimenti, insomma, sono delle divergenze di opinioni che uno può dire: oh, ho sbagliato, mi devo ravvedere, perché questo stiamo parlando di giocatori, di prestazioni e di allenatori, insomma, voglio dire, adesso non esageriamo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi scrive Luigi: ha menato al City, Marco, mi fai morire. Il City ieri ha preso una bella sonata da questo punto di vista, tant'è che cominciano anche a pensare qualcuno che forse il ciclo di Guardiola stia arrivando verso la fine e ci potrebbe stare. Terza sconfitta consecutiva in stagione. Allora do un'occhiata anche agli arbitri che sono usciti, così per completezza, le designazioni complete. Vediamo un attimo: Genoa-Como, Rapuano, mentre al VAR ci sarà Paterna. Poi Lecce-Empoli-Sacchi, al VAR Maggioni. Venezia-Parma-Chiffi, al VAR Serra. Cagliari-Milan-Fabbri, al VAR Aureliano. Poi Juventus-Torino, il derby affidato a Sozza, il VAR sarà Marini. Atalanta-Udinese di domenica, Di Bello, mentre al VAR ci sarà la Penna. Fiorentina-Verona, Zufferli, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni. Roma-Bologna, Manganiello, al VAR invece Meraviglia. Speriamo che sia una meraviglia al VAR, perché insomma. Monza-Lazio, passatemi, Colombo, al VAR ci sarà Abisso. Poi Inter-Napoli, big match di domenica 20:45, Mariani dirigerà la gara, al VAR ci sarà Di Paolo. Queste sono le designazioni, ho letto arbitro e VAR senza andare a leggere diciamo così gli assistenti, è vero, lo potete insomma trovare tutto completo alle designazioni. Queste sono per la giornata che poi ci porterà alla sosta, dodicesima giornata, quindi poi la sosta per gli impegni della nazionale, e chiudiamo questa, diciamo così, parte della Serie A, questa penso sia la penultima sosta. Chiudiamo proprio con Inter-Napoli, il grande big match di domenica 20:45. Allora, 331-8200-213, dunque, Antonio, Marco, ma Federico, scusa, a Baroni e Lodito l'ha chiesto, saluti, no? A Baroni dovrebbero chiedere scusa in tanti, adesso però insomma vedo che, tra l'altro ho letto una bella statistica oggi sul Corriere dello Sport di Baroni, che ha fatto 14 partite, ne ha vinte 10 e ha superato allenatori importanti che hanno guidato la Lazio, a cominciare da Eriksson, Maestrelli, insomma tutte gente che poi aveva squadre che hanno raggiunto risultati importanti, e ripeto, gran bel avvio di Baroni. Io sono molto contento per questo allenatore, lo sapete, non mi nascondo, perché è stato accolto in maniera indecorosa, aggiungerei anche vergognosa a tratti, e quindi, siccome nessuno aveva valutato evidentemente anche il lavoro che ha fatto in passato questo allenatore, perché bisognerebbe anche informarsi su questo prima di esprimere dei giudizi e magari dare anche del tempo, perché è un conto avere un dubbio e manifestare un dubbio, perché però un conto invece accoglierlo in una determinata maniera. Sono molto contento per questo allenatore e spero vivamente che possa fare un campionato da protagonista. Dove può arrivare la Lazio non lo so, l'ho sempre detto, perché è una squadra che è difficile da decifrare. Sta di fatto che Baroni gli ha dato un'identità, una squadra che gioca, ha dei giocatori interessanti, valorizzati dal tecnico, e questo adesso, al momento, poi anche in Europa, mentre per qualcuno, a cui Federico dice sempre che dobbiamo chiedere scusa, mentre per qualcuno la Coppa era un impiccio, un impegno che insomma portava via energie, e come si fa a gestire i giocatori eccetera, questo è un allenatore che non lo senti mai parlare di queste cose, parla di campo, di partite, finisce la partita, analizza la partita, mi piace nello stile, e quindi ho veramente una diciamo così un debole per questo allenatore, e gli auguro di poter far bene, perché partito dal basso, se l'è guadagnata questa chance e questa possibilità, si è messo giù a lavorare a testa bassa, ignorando un ambiente ostile, e questo gli fa veramente grande onore. Vuole sentire il suo messaggio, ci scrive da Vienna, facciamolo subito sentire. Allora chiedo subito in regia se è possibile, abbiamo un audio, non so, credo ce ne sono un paio se sono arrivato adesso, credo che beh, però vai.
Buongiorno ragazzi, Salvatore da Vienna, tifoso del Cagliari, tra l'altro anche un piccolo record, sono l'abbonato che vive più lontano da Cagliari. Che tra aerei e viaggi e cose sono sempre 1200-1500 km per vedermi le partite, cosa che farò anche dopo domani in vista del Milan sabato. E niente, a proposito di arbitri, visto che state parlando di designazioni, io non ho avuto modo di seguirvi, non so come avete valutato, chi l'ha vista la partita, non chi ha visto gli highlights, chi ha visto proprio la partita, l'operato di Airoldi, e che era palesemente contro. Infatti già all'inizio partita io ho detto qua se rimaniamo in 11 è un miracolo, perché ho visto che stava fischiando a senso unico, stava ammonendo un po' facilmente, e comunque oggi ho scoperto come mai il signor Airoldi c'era con noi. Essendo di Bari probabilmente c'è ancora il dente avvelenato per lo spareggio perso 2 anni fa. Vabbè, noi abbiamo voltato pagina, guardiamo avanti e lotteremo tutti i modi per salvarci. Però spero che questo signore non venga più ad arbitrarci, perché sennò non ce la faremo, visto che quest'anno il campionato è particolarmente difficile, visto che è salito il livello della zona di salvezza.
Va bene.
Grazie a, a tutti e buona giornata.
Grazie. Naturalmente anche in, forse si stava allenando, quindi, perché c'è chi ci chiama, Gabriele, guarda che c'è gente che ci chiama e che corre, va a fare anche running mentre corre, ci chiama, non so, evidentemente... io quando corro faccio fatica proprio a parlare, cioè, per me parlare è complicatissimo, quindi pensa che ultimamente mi dà fastidio anche ascoltare la musica. Prima l'ascoltavo, adesso ultimamente non porto più nemmeno gli auricolari perché mi dà fastidio, devo essere concentrato alla fatica e al dolore che uno vuole subito levare di mezzo. No, dicevo, abbiamo parlato, vabbè, permettimi di dire con grande affetto al nostro amico che la questione di Bari mi sembra una gran cavolata, che è tipica magari di chi è molto tifoso e quindi deve trovare una giustificazione ad eventuali errori e letture della partita. Io sono onesto, l'ho detto ieri, lo ripeto, quel calcio di rigore che ha dato rientra in quelle situazioni che oggi vengono definite calci di rigore. Io non li darei, personalmente non darei quei calci di rigore, però vengono, diciamo così, ormai definiti in questa maniera, vengono considerati in questa maniera. Poi secondo me lì c'è pure l'entrata molto da rivedere, quella di Pellegrini. Sul resto ti devo dire la verità, tu hai detto che non avevi la sensazione di finire in 11, io guardando la partita ho detto nessuna delle due squadre può avere questa sensazione, perché Castellanos e Milan hanno cominciato a fare battaglia dall'inizio, perché c'erano delle entrate spigolose un po' dappertutto, e quindi che ti devo dire, non è stata una giornata positiva per Airoldi. Sulla situazione Mina, secondo me ha rischiato il rosso prima su Isaksen, quindi complessivamente una serata non positiva per l'arbitro, però non la legherei a concetti di Bari eccetera e altre cose. Questa è la chiave di lettura che abbiamo dato anche ieri. Allora, vedi, si stava allenando. Marco, ma Vinicius si è ripreso dal fallaccio di Magnan, grande giocatore ma personaggio davvero deprecabile Vinicius, sempre a simulare e protestare. Sì, è un po' il suo stile. Magnan ieri è strepitoso, ragazzi. Magnan, abbiamo parlato dei giocatori, Reinders, Leao, Morata, Musa, però Magnan veramente pazzesco, perché poi quando hai quei portieri così che in determinati momenti raffreddano la squadra avversaria con delle parate importantissime, sono veramente dei valori enormi. Per il tifoso del Cagliari spero che resista il buon Nicola, che è un bel allenatore che è stato poco apprezzato nel tempo. Marco Moretta, bene. Poi che c'è? Aspetta, riparte il messaggio delle scuse. Prima chieda scusa all'Utito a tutti i tifosi della Lazio, in special modo a Sarri, per non aver fatto mercato e rinforzato una squadra arrivata al secondo posto nonostante le vagonate, i vagonati di milioni incassati. Federico, e vabbè, scrivi un messaggio se chiede scusa. Allora, dovrebbe chiedere scusa pure Sarri, secondo me, perché qualche casotto l'ha fatto nel secondo anno, perché la squadra non è stata più con lui. Quindi quando succede questo si deve fare un esame di coscienza anche l'allenatore. E allora, visto che tu parli sempre di scuse, chiedesse scusa pure lui, perché poi dopo i giocatori negli anni successivi li senti parlare e capisci che qualcosa non ha funzionato anche da parte sua. Allora, dunque, ci siamo ancora, non so, se c'è ancora qualche audio da recuperare, chiedo, vai Gabri, vai.
Marco, vorrei farti un commento sui Milan di Fonseca. A prescindere, complimenti, hanno fatto una bella vittoria in casa del Real, il Real in Champions è un'altra cosa, quindi complimenti davvero. Io credo che Fonseca alla fine la cessione di Leao l'abbia fatta nel modo giusto, perché anche a vedere l'atteggiamento dei compagni di squadra, cioè non mi sembrano che pensano che l'allenatore abbia sbagliato a comportarsi come ha fatto, a metterlo fuori. Probabilmente Leao anche negli allenamenti in settimana non meriterebbe di giocare, quindi la squadra riconosce il giusto a Fonseca. Ieri ha fatto una grande partita e alla fine Fonseca forse ha trovato il modo di gestirlo per farlo rendere.
Non lo so, questo ce lo potrà dire solo il tempo, perché io rimango dell'idea che Leao è questo. Poi se verrò smentito dirò bravo a Leao e a Fonseca, non lo so se da qui in avanti, quindi mi stai dicendo che da qui in avanti c'è la svolta Fonseca e la svolta Leao. Se è così siamo tutti contenti, permettimi di continuare a nutrire un piccolo dubbio. Se c'è ancora un altro audio lo recupero e poi andiamo in pausa. Sì, mi dice Gabriele, vai, 331 82 00 213.
Buongiorno a tutti, Andrea da Castelfidardo.
Oh Andrea,
volevo dire un attimo la mia sulla Juve. Secondo me ieri sera la Juve ha fatto un'ottima partita ed è un peccato solo per il risultato. Abbiamo questo problema di concretizzare e in effetti questo è un problema che bisognerà capire se si riesce a risolverlo. Detto questo, secondo me, facendo, anche se è sempre brutto e si dice che non va fatto, però volendo fare dei paragoni con l'anno scorso, con la scorsa Juventus, secondo me forzatamente bisognerebbe però aspettare la fine del campionato, sia perché quest'anno la Juve è completamente nuova, dai giocatori molto più giovani all'allenatore, e sia perché l'anno scorso Allegri era partito benissimo ma aveva finito malissimo. Quindi secondo me ci sono tante belle luci in fondo al tunnel, bisogna però secondo me avere un po' di pazienza e aspettare almeno quest'anno per cominciare a fare delle valutazioni giuste.
Bene, bene, però ripeto ragazzi, è anche giusto, diciamo così, analizzare quello che vediamo in campo. Questo sempre, e va fatto sempre. In effetti lo faremo anche oggi, perché voglio sentire subito, tra pochissimo, tutti coloro che saranno con noi. Ripartiremo analizzando le gare di ieri. Quindi ripartiremo naturalmente dalla vittoria del Milan e poi sentiremo anche i giudizi sulla Juventus. Abbiamo preparato anche alcuni momenti proprio specifici di Milan e di Juventus oggi nel corso della nostra giornata, e poi naturalmente andremo anche a tutti gli altri argomenti, perché ci sono, aspettiamo anche, ci avviciniamo anche alle partite di questa sera con l'Inter e l'Atalanta, due impegni molto importanti, due squadre anche difficili per le nostre due avversarie, per le nostre due italiane, perché l'abbiamo visto, no? L'Arsenal sappiamo che è una squadra molto ben messa in campo, e lo Stoccarda ha insomma, diciamo così, messo in serissima, in grossissima difficoltà la Juventus. Quindi due partite anche stasera molto belle, molto difficili. Allora ci fermiamo, prendiamo questo break e poi torniamo con tutta la squadra per far partire ufficialmente Maracanà. A tra poco.
E coffee break, signori!